Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, Le Conferenze, edito da Casa Emiliana Editrice nel 2014, traduzione dall'originale polacco. E stiamo alla conferenza 181, una conferenza molto importante. Si parla dei voti perpetui. Ecco, questa conferenza è fatta a quelli che stanno per professare. Ecco, i voti perpetui sono una tappa fondamentale della vita religiosa. Si promette a Dio l'obbedienza, la castità e la povertà, quei voti che sono il vincolo, insomma, della vita religiosa e per cui tutti i religiosi devono essere osservanti. Devono seguire Gesù, devono seguire San Francesco. Cari fratelli, dice San Massimiliano, nella vita di un uomo ci sono momenti più o meno importanti, più o meno decisivi. Uno dei più importanti è la scelta del proprio stato. Certo, bisogna scegliere non da soli, ovviamente, bisogna scegliere guidati da un padre spirituale, ma soprattutto guidati dalla grazia, che la grazia deve far discernere dentro di sé ciò che uno vuole fare. Ciò che lo vuole fare deve essere, ecco, il contributo più alto per l'edificazione del regno di Dio. L'uomo intelligente, chiunque esso sia, si prepara seriamente a questo momento. Cerca di purificare la propria anima, di implorare per sé la grazia divina, per non errare nella scelta dello Stato attraverso la preghiera. La stessa cosa vale anche per voi. Ecco. Quindi tutti devono prepararsi, anche quelli che non sono religiosi. Il matrimonio, per esempio, è una scelta importantissima. Senza la grazia non si può vivere il matrimonio. Vedete perché i matrimoni oggi non sono in crisi, o addirittura non ci sono più, no? Cioè, nessuno pensa più a sposarsi, cioè, pochissimo, qualcuno si sposa ancora, ma una percentuale ridottissima rispetto a prima. Perché? Senza grazia non è possibile, una vita che è un inferno, no? Senza l'aiuto di Dio non si può fare nulla, veramente. Beh, prima era scontato perché, insomma, più o meno si andava in chiesa, si pregava più o meno, forse male, il rosario si diceva, in tutte le famiglie più o meno si diceva il rosario, ecco, fino agli anni 50, 60, poi con le grandi ventate di innovazione, tutto questo sembra una cosa inutile, importante solo studiare la Bibbia dall'ebraico. Preghiera non conta più, e le devozioni non contano più, nessuno fa più niente in effetti, e quindi neanche più si va a messa poi alla fine, no? Se non c'è la devozione, poi non c'è neanche il culmine della devozione che sono i sacramenti, senza una preparazione previa, un po' come la Madonna, no? Non si presenta ai pastorelli subito, mandò un angelo. Il famoso angelo del Portogallo, come si presentò, che insegnò, insomma, ai pastorelli le cose essenziali, la preghiera, i sacramenti, come si ricevono, proprio addirittura prostrati per terra, volle che si prostrassero, non in ginocchio come è raffigurato nelle statue, no? Ma proprio davanti Santissimo, prostrati, proprio come quando i sacerdoti o i religiosi fanno i voti, no? Ricevono la consacrazione e sono sdraiati per terra. E quindi ecco, oggi dovete decidere per sempre, irrevocabilmente, sulla scelta del vostro stato. È una cosa grandiosa che la Madonna abbia preparato, ecco, i pastorelli all'incontro con se stessa per mezzo, ecco, appunto di mezzi, ecco, la preghiera, l'adorazione eucaristica, no? La comunione, ecco. Che dovevano affrontare una missione speciale. Poi, ecco, quando la Madonna appare, volete offrirvi a Dio e lì fanno praticamente la loro professione religiosa. Sì, vogliamo seguire Dio. Ecco, nella penitenza, nella preghiera, nella rinuncia a se stessi, nel dono di noi stessi, sì, quando fanno i voti religiosi veri e propri, anche se insomma, non sono quelli giuridici. Però Però offrirvi a Dio, rinunciare a tutte le mondanità, quindi a tutta la ricchezza, no? E a tutta la soddisfazione, la famiglia anche, no? Nessuno si è sposato, tre pastori, anche perché due sono morti molto giovani. La terza, ecco, si è fatta religiosa nelle Carmelitane, prima delle Dorotee, poi nelle Carmelitane. Ecco. E quindi veramente poi ha consacrato anche giuridicamente ciò che però già viveva, no? Già viveva, Lucia non aveva nessuna intenzione di sposarsi dopo aver visto la Madonna, ecco. Tutta la sua vita era la missione del cuore immacolato di Maria, doveva diffondere questa devozione, far piacere alla Madonna, pregare molto, fare le penitenze che aveva imparato con gli altri due cuginetti e basta. Questa era la sua vita. Quindi cercare, ecco, di conservare, no, assolutamente conservare i tre segreti, rivelarli solo al Santo Padre e esortare il Santo Padre quando fosse stato necessario rivelarli. Infatti la Madonna proprio gli disse che dovevano essere rivelati entro il 60, 1960. Purtroppo i papi non fecero questo, no? Non rivelarono questi segreti. Forse avrebbero dovuto farlo, in previsione di quello che sarebbe successo poi, proprio all'interno della Chiesa. E vabbè, dobbiamo fare penitenza, ancora di più, quindi se prima bisognava farne molta, adesso dobbiamo farne moltissima perché la situazione è quella che è, quella un po' del debacle, insomma, sia culturale, sia spirituale, sia teologica, nonostante il buonismo, ecco, dica che tutto va bene, in realtà non sembra proprio che tutto vada bene, le vocazioni non ci sono, le famiglie si sfasciano, l'abbandono delle chiese, dei sacramenti, della messa, le comunioni fatte così, senza preparazione, no? Non c'è nessuna devozione, la Vergine Maria abbandonata, non è più pregata, no? Non si fa una vita corretta. Anche i sacramenti forse valgono per il momento in cui uno li riceve, però poi non hanno più frutto, no? Perché se uno fa la comunione a Pasqua, confessandosi, eccetera, e poi non ci va più a messa, insomma, non si capisce che tipo di vita di grazia uno possa fare veramente. Perché sei subito preda del demonio, e il demonio è fortissimo, no? Ti dà idee sbagliate, pensieri sbagliati, attitudini sbagliate, messaggi sbagliati, quanti ne riceviamo, no? Dalla TV, dalla stampa, suggerimenti di una vita perversa, una vita dedita al piacere, ai soldi, quante pubblicità di gente che, deve, no, che ti vuole fare tanti soldi, così sarai felice. Questa è proprio una balla clamorosa, tanti purtroppo ci cascano, no? E perdono tanti soldi, pure i giochi, ecco, la roulette. Le scommesse, che mondo perverso, no? Veramente. Si promette la felicità con veramente un po' di soldi, una manciata di soldi, ma anche chi riesce, ecco, ad ottenerli, ma non ha fatto niente perché bisogna crescere davanti a Dio, no? Non con i soldi. Va bene, quindi ecco, i pastorelli ci danno l'esempio, la Madonna ci dà l'esempio. Lei è la prima religiosa, lei ha vissuto per Dio e ci vuole insegnare anche a noi, anche in questo mondo così implosivo, così, che veramente odia se stesso, che vuole autodistruggersi, no? Perché se si stacca da Dio, la pianta se si stacca dal tralcio muore. La vita è i tralci, la famosa parabola. Di Gesù, del Vangelo, lui è la vite, ma quando dice questo dice una cosa solennissima, inderogabile. Io sono la vite e voi tralci, non è una favoletta. O è così o niente. Se tu non sei attaccato a me, muori, non hai vita. Se tu sei attaccato a me, vivi, hai la vita. Ma questo è Gesù, non è che ci sono vie di mezzo, si vede, mamma mia, quante fantasmagorie, quanta retorica, quanti discorsi, no? Proprio tutto insensato, perché fuori di Gesù, ma fuori di Gesù non c'è salvezza, non c'è vita, non c'è vite, il tralcio è secco, il tralcio si secca, è degno di essere solo bruciato, non serve a niente. Chi non è in Gesù? Allora la professione religiosa, soprattutto oggi, acquista un valore, un significato enorme. E noi dobbiamo dare testimonianza di essere uniti a Gesù, realmente uniti, non solo perché celebriamo la messa, i sacramenti, ma il nostro cuore, il nostro spirito deve essere elevato in Dio, deve essere di Dio. E se non è di Dio, non è niente. È solo un groviglio di conoscenze umane, vabbè, di scienza, ecco. Di cose che possono servirci o non servirci, ma per lo più non ci servono, non sono utili a niente, ecco. Sono un ammasso inutile di cose che ci fanno solo gravezza, ci fanno solo pesantezza, ostacolo poi alla via di Dio, no? Tutti i pensieri, tutte le preoccupazioni, le polemiche, la politica, mamma mia, quanto scenario teatrale proprio che c'è nella politica, tutti fingono, fingono tutti, sì. Quelli di destra fanno finta di stare contro quelli di sinistra e viceversa, tutti prendono un laudo stipendio, quindi ognuno se ne importa di quello che viene portato avanti, insomma, basta che a casa c'è una bella villa, una bella servitù, buoni cibi, una bella macchina e basta. Questa è la politica, no? Purtroppo. Il bene comune non c'è. Ecco, il bene comune proprio non esiste. Non c'è, non è previsto. Insomma, l'individualismo è sfrenato oggi, veramente. Il senso della comunità non c'è, dello Stato, insomma, assolutamente. Tutto viene calpestato impunemente in nome di una ragione superiore che non c'è, ecco, è la ragione dell'interesse proprio. Io sto qui e devo fare quello che mi dicono, se no mi tolgono lo stipendio. È un po' quello dell'impiegato. L'impiegato fa così, quindi basta, non c'è da riflettere. Se è una cosa giusta o sbagliata. La Corte Costituzionale ultimamente ha approvato. Il diritto di un bambino ad avere due madri in Italia, poi non so, all'estero sarà anche peggio. È giusto, ma la famiglia non è fondata su due madri. C'è scritto che il matrimonio è fondato sull'uomo e la donna, no? Ancora esistono le norme del codice di diritto privato, che regolano il negozio giuridico del matrimonio, no? Ma non sono due donne. Non possono essere, quindi come fanno a essere riconosciute genitori del bambino? Vedete la falsità, no? La falsità istituzionale, no? Come il diritto alla vita, cioè ogni uomo, ogni cittadino ha diritto assolutamente alla vita. Ma quello è pure quello che sta nel grembo materno, però ha diritto alla vita, no? Ha diritto. E perché lui allora bisogna abortirlo? Gli dà la possibilità ai genitori di abortirlo. Quello non ha diritto alla vita. È strano, no? Veramente. Contraddice se stesso, no? Questo diritto. È proprio la contraddizione interna. Ma non c'è la grazia. È impossibile vivere in grazia, vivere coerentemente con la verità, con la giustizia, con la santità, con il fine proprio della propria vita, senza Dio. Senza Dio, se si fanno delle cose tremende. E si ammazza, si ruba, si scala, si difende pure il genocidio addirittura. È nazioni che difendono il genocidio dei palestinesi. È incredibile, ma veramente non si era mai arrivati, a un punto così depravato. Sì, il genocidio lo difendeva Hitler, ma lo teneva pure nascosto perché aveva paura pure del genocidio degli ebrei, aveva paura del giudizio pubblico, della pubblica opinione, pure della sua nazione. I tedeschi non sapevano del genocidio, lo sapevano i capi dei nazisti, i gerarchi, no? Ma la gente non lo sapeva, era all'oscuro, la gran parte della gente non sapeva, probabilmente non avrebbe mai accettato una cosa del genere, no? In Germania. Così gli ospedali per la soppressione dei disabili, no? C'erano tanti in Germania. Tempo di... Però Hitler non lo diceva, era tutto nascosto, era tutto segreto, era tutto un piano, ecco, che si conoscevano solo gli addetti ai lavori. E invece oggi il genocidio è pubblico e viene addirittura ostentato attraverso i canali televisivi e tutti applaudono, o meno stanno zitti, insomma, se proprio si vergognano di applaudire, però non fanno nulla, no? Per denunciare, per protestare, per fermare. Ecco, il genocidio, non c'è proprio una volontà, ecco, veramente mai si è arrivato. a un simile stato di depravazione dell'uomo, no? Neanche nell'antichità, no? Neanche tra i barbari, no? Insomma, se uno proponeva il genocidio di un popolo, beh, gli stessi barbari, sì, va bene. Attila dice che non cresceva più l'erba dove passava lui, però le persone le lasciava a vita, forse le faceva schiave, le deportava, insomma, ma non è che le ammazzava tutte, come fanno adesso, no? Ecco, i nostri governanti moderni, no? Ecco, non c'è proprio quest'idea. È la grazia che quando viene a mancare produce mostri, come dice, ecco, Goya nel suo famoso quadro, il sogno della raison produce mostros, produce mostri. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo parlando della conferenza 181 di San Massimiliano, del libro delle conferenze, edito da Casa Mariana Editrice, e si parla dei voti perpetui, una conferenza che fa ai professanti, a quelli, ai frati, ormai dopo il periodo di prova, dopo il noviziato, dopo la formazione, sono giunti alla scelta della professione religiosa, ecco, e devono decidere irrevocabilmente per sempre sul proprio stato. Ci sono stati momenti di prova, dice San Massimiliano, c'è stato il periodo dei voti temporanei per 3 anni solamente. Ora questo periodo di discernimento è terminato ed è giunto il momento decisivo della vostra consacrazione. In convento le anime si preparano seriamente alla scelta del proprio stato, cioè la professione solenne. Ecco, la professione solenne è la cosa più importante. Gli 8 giorni di esercizi spirituali e 3 anni di esperimento durante i quali si osservano i voti servono perché questa decisione sia in tutto ben ponderata e perché a nessuno manchino le grazie. Trattandosi di voti solenni, a che cosa l'anima si deve preparare? Ecco, le grazie ci sono sempre, no? Però bisogna chiederle, bisogna viverle, bisogna implorarle, bisogna anche vivere la prova, vivere la mancanza, la penuria. Beh, un religioso deve essere pronto a tutto. Quando andrà in missione, quando sarà usato dai superiori per la missione che hanno deciso, allora deve essere ben preparato. A che cosa si deve preparare? La professione si potrebbe chiamare matrimonio. Generalmente per matrimonio si intende la celebrazione con la quale 2 persone si legano fino alla morte, nella buona e nella cattiva sorte. Quindi col matrimonio, ecco, la celebrazione ti lega fino alla morte, così la professione ti lega fino alla morte. Nell'ordine è qualcosa di incomparabilmente più grande, poiché la persona a cui il religioso giura fedeltà è Dio stesso. Tu giuri fedeltà a Dio, devi essere fedeli a Dio, se sei infedele e paghi. Però a Dio non è così, no, è così come un giudice tremendo, no? È giudice certamente, no? E tutto quello che hai fatto contro di lui sarà punito, però è giudice anche misericordioso, tu ti devi affidare alla sua misericordia, con questa Santa Faustina Kowalska, no? Fu una grandissima maestra. Il voto ti unisce alla misericordia pure di Dio, no? Certo, devi chiederla, e se non la chiedi non c'è, e se non sei, non ti impegni a evitare le occasioni prossime di peccato, la misericordia non può far nulla, non è efficace, perché dipende dalla tua volontà, però la misericordia esiste, no? E ci può aiutare in ogni momento della nostra vita. L'anima consacrata, secondo il pensiero comune dei padri della Chiesa, diviene sposa dello Spirito Santo. È vero che noi non siamo senza difetti e sappiamo di essere indegni, però vogliamo in qualche modo liberarci da essi. Certo. Non è che un angelo solo può fare la professione. Beh, per un angelo è facile fare la professione, tanto ormai è puro spirito, quindi non ha occasione di peccato contro la castità né contro la povertà, non ne ha bisogno, ha già tutto, no? È Dio, né è contro l'obbedienza, perché l'angelo è proprio il missionario, è il mandato da Dio, colui che è mandato, missionario, è colui che diciamo, compie l'opera per conto di un altro. Questa è la missione. La missione non è una professione. La professione è un'obbedienza ancora più accentuata. Perché l'obbedienza comune, vabbè, uno deve fare il suo lavoro, ecco. Deve fare vivere i suoi voti religiosi lì dove si trova. Ma il missionario deve non solo fare questo, ma deve anche essere mandato da qualche parte per fare un lavoro ancora più speciale. Quella dell'evangelizzazione, quindi una doppia obbedienza, una doppia sottomissione, un doppio amore, insomma, ancora più intenso, più forte, più folle, diremo, no? Ecco, al Signore per, ecco, compiere quello che, ecco, il Signore gli chiede. Ecco, nell'ordine, quindi, il voto è qualcosa di incomparabilmente più grande. Il voto religioso è la fedeltà a Dio, non è un'obbedienza qualsiasi, è obbedienza totale a Dio. È proprio la richiesta di Fatima. Volete offrirvi a Dio? Noi non siamo in grado purtroppo di recitare neppure un'Ave Maria senza distrazione, cioè tutte le nostre azioni sono imperfette. E allora che facciamo? Solo gli angeli possono fare i religiosi, ma appunto abbiamo detto che i religiosi, gli angeli non hanno bisogno di essere religiosi, perché già sono nella contemplazione totale di Dio, vivono nella loro beatitudine, gli angeli santi, quelli che hanno superato la prova angelica. Quelli che hanno superato, ecco, la divisione angelica, no? Perché alcuni angeli hanno seguito Satana, ecco, il principe degli angeli che si ribellò a Dio, Lucifero, il più grande, il più bello, ecco, degli angeli, e molti lo seguirono perché ebbero più fede nell'angelo che in Dio. Vedete, questo è un peccato gravissimo, no? È un peccato imperdonabile, ecco. Beh, noi vedete, il Signore ha usato più misericordia, perché non so, tanti per esempio hanno seguito Hitler, che sembrava un grand'uomo, oppure Mussolini, non so, Napoleone, lo stesso Beethoven, che insomma, in fondo era anche lui un credente, però sinfonia eroica per l'avvenire, il sovvenire di un grand'uomo, scrisse una sinfonia per Napoleone, no? Quindi lo considerava con magnificenza, questo grande condottiero, ha cambiato tutti i costumi, cambia tutto, tutta la ragione, ecco, mette tutto a servizio della ragione, della libertà, delle facoltà umane, come no, bisogna celebrarlo. Ma Napoleone era un povero dittatore, un povero sfruttatore, un ladro, un donnaiolo, ecco, purtroppo non aveva tante virtù, anche umane. Sì, forse sapeva fare le guerre, poi non tanto, perché poi l'ha perse pure. Ecco, queste guerre di cui tanto si vantava di essere, perché per essere un grande condottiero bisogna vincere. Insomma, tutta questa fiducia mi ha riposto. Così gli angeli hanno seguito Lucifero, l'hanno eletto come loro capo al posto di Dio e si sono dannati, tutti quanti, no? Sono diventati una massa dannata e vogliono portare appunto l'uomo a questa dannazione. Però gli angeli buoni, quelli che sono rimasti fedeli a Dio, hanno potuto discernere nel loro spirito angelico, ma sembra molto strano a noi, no? Questa divisione degli angeli, no? Questa dialettica angelica. Perché l'angelo capisce tutto, insomma, sa tutto. E quindi ecco perché il peccato è ancora più grave, no, del nostro. È molto più grave, è infinitamente, cioè è imperdonabilmente grave. Non c'è misericordia per gli angeli decaduti, perché loro sanno tutto con perfezione assoluta, angelica. Quindi il peccato è gravissimo. Non conosce misericordia, perché non hanno possibilità di sbagliare. Noi sì. Noi abbiamo le passioni, abbiamo i condizionamenti, le tentazioni. L'angelo no, non ha tutto questo, no? È puro spirito, no? Veramente in questo simile a Dio, no? E quindi un peccato veramente è un mistero, peccato dell'angelo, peccato imperdonabile, assoluto dell'angelo. E noi non vogliamo essere come questi, ecco, noi non siamo in grado di recitare un'Ave Maria senza distrazione, questo forse ci salva, beh, questi poveretti, no? Come la gallina che non capisce niente, ecco, va solo lì a beccare, quando becca male, vabbè, ha sbagliato non per colpa sua, però, ecco, questo non deve diventare un semplice rifugio, un modo di dire, vabbè, il Signore è buono, mi deve perdonare, mi perdonerà senz'altro, no. Dobbiamo sforzarsi più che sia possibile di cogliere il buono, il giusto, il vero, il santo, no? Noi abbiamo però l'Immacolata, ecco qua, il Signore nella nostra debolezza, sapendo che siamo distratti e che neanche un'Ave Maria possiamo dire senza peccare, no? Ecco, veramente, qui c'è un po' di Lutero. Lutero non è che avesse assolutamente torto quando diceva che l'uomo è un radicale peccatore, no? È inguaribile, è un inguaribile peccatore, non si può salvare, cioè, il peccato non si può togliere, non si può togliere, non c'è, ecco, ma io capisco Lutero anche, perché abolendo il sacramento, ovviamente certo il peccato ti rimane addosso, no? Non te ne puoi liberare in nessun modo, allora lui diceva, ma basta aver fede, abbiamo fede, e il Signore ci libera, ecco, senza bisogna fare altro, solo la fede ci salva, no? Ecco, leggendo San Paolo lui si convinse che questa era la più onesta interpretazione delle scritture, cioè aboliamo i sacramenti, aboliamo tutte le strutture che in fondo anche Gesù stesso ha provato, perché rimettete i peccati, l'ha detto ai discepoli il giorno di Pasqua, no? Alitò su di loro i peccati che voi rimetterete saranno rimessi e quelli a cui non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi la facoltà di perdonare l'ha data ai discepoli. Ma lui lo nega, ecco, nega proprio la scrittura, perché non trova, ecco, forse nelle vere confessioni, no? Perché lui forse non l'ha mai fatta, non trova una soluzione al problema del peccato. Il peccato rimarrà sempre. Sarà sempre con l'uomo, persino in paradiso, no? Persino in cielo ci sarà il peccato, questo è un assurdo proprio, no? In esso non entrerà nulla di impuro, dice l'Apocalisse. Però per Lutero, nel regno di Dio non entrerà nulla di impuro. Però Lutero dice sì, no? Il peccato rimane, solo che Dio fa finta che non c'è. Questa è la salvezza, secondo lui. Fa finta, ma è il Dio che cos'è, falso? Sembra proprio una proiezione degli antichi dei, no? Pagani, questa visione luterana di Dio, no? Perché Dio fa finta che tu non pecchi e quindi ti accoglie lo stesso in paradiso, anche se sarai sempre peccatore, poi addirittura in cielo sarai peccatore, non cambierai mai, non ci sarà nessuna Nessuna trasformazione, in grazia, ma che c'è venuto a fare Gesù sulla terra per dirci queste scemenze, insomma, per dire che noi siamo perdonati lo stesso, anche se il peccato rimane, ma insomma, è una cosa stranissima questa, no? Se non c'è un'elevazione, ecco, della natura, se la natura rimane natura, cioè rimane corrotta, rimane piena di peccato, ma qual è la salvezza? Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione e riprendiamo tra poco con l'ultima conferenza di San Massimiliano sui voti. Ecco, questi voti sono i voti per perdere. Lui credeva molto, vedete, Lutero non ci credeva ai voti, no? Diceva che erano tutte ipocrisie, tutta falsità, perché l'uomo radicalmente peccatore non può promettere a Dio niente. Né obbedienza, né povertà, né castità. È falso, no? È falso, è falso, è falso, è falso. Devotis monasticis, no? E invece la Madonna è l'unica risposta di San Massimiliano, no? Io sono l'Immacolata Concezione. E quindi in me troverete, questo messaggio, lui interpreta così, Bernadette, no? Interpreta così ciò che è stato detto a Bernadette: io sono l'Immacolata Concezione. Quindi vuol dire che voi, se io sono così, che concepisco in maniera immacolata, anche voi potete essere concepiti immacolati, da me ovviamente, non da altri. Dobbiamo, è sempre una richiesta di affidamento alla Madonna, è sempre un obbligo di cercare l'aiuto di Maria, quel nome dell'Immacolata Concezione non è un nome che dà solo gloria alla Madonna, la dà senz'altro, no? Ma il risvolto che c'è pratico di questo nome, l'Immacolata Concezione, cioè colei che è la concezione stessa, noi dobbiamo essere concepiti, dobbiamo essere generati come creature, no? Ma chi ci genera? Chi ci fa fare questo salto di qualità? In Dio, ma solo lei, no? Solo lei, con l'aiuto ovviamente, con la decisione, la volontà, la grazia che viene da Gesù Cristo. Beh, ci fermiamo, ecco, realmente qui, stavolta, ecco, per la seconda parte della nostra conferenza, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sui voti religiosi, i voti solenni, una professione perpetua dei religiosi che in modo speciale si consacrano all'Immacolata. Ecco, San Massimiliano dice: guardate, il vostro segreto, il segreto della vittoria per poter vivere i voti è solo ed esclusivamente l'Immacolata. Solo questo è. Altre cose, ma sì, possono servire, però non sono così efficaci come l'Immacolata. Guarda, prende tutto, se tu ti dai a lei, e lei ti prende sul serio. Sei tu che non la prendi sul serio, magari ogni tanto ti scordi, ecco, ti scordi di essere consacrata all'Immacolata, ti scordi di lei, ti scordi che esiste, che è sempre presente, che vigila su di te, che vuole la tua salvezza, che vuole la tua purificazione, che vuole la tua santificazione. Tu te ne scordi, ma lei non si dimentica. E quindi si tratta di ritornare sempre alla sua volontà, al suo amore, alla sua bellezza, alla sua grazia, ecco, la sua mediazione materna che ci deve dare questo contributo fondamentale, che viva, in noi la sua grazia, che vive su di noi la sua misericordia. E quindi solo questo può essere santo, solo questo può essere la chiave di lettura della vita religiosa. Secondo Massimiliano è così, poi c'è la sapienza della Chiesa, ma poi ovviamente già è il patrimonio anche giuridico della vita religiosa, i voti che sono consacrati, che consacrano solennemente le persone a Cristo, sono ciò che effettivamente. Ecco, lo sviluppo di quello che è un'esperienza cristiana originaria, primigenia, che fu di Cristo e che è degli apostoli di Cristo. Nell'ordine, quindi, è qualcosa di incomparabilmente superiore l'obbedienza, no? Perché è la fedeltà a Dio. Non è un giuramento qualsiasi, giuramento a Dio. Giuro a Dio di essere fedele e non possiamo farlo senza l'Immacolata. Come lei è senza macchia dal primo istante della sua esistenza, così pure le nostre azioni donate a lei diventano senza macchia pure, perché sono ormai azioni sue, diventano senza macchia pure perché ormai sono azioni sue, dato che ella in noi, attraverso di noi, ama Gesù. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Attraverso di lei le nostre azioni diventano pure, quello che diceva anche il Monforte nel suo trattato della vera devozione, ciò che la Madonna prende diventa suo. Quindi se diventa suo diventa immacolato, perché lei può essere solo immacolata, è tutta immacolata, è immacolata nei pensieri, nelle azioni, nelle parole, nelle opere. Quindi quello che tu fai con lei, per lei, in lei, è immacolato. Quindi questo è il gran segreto della professione religiosa per mezzo dell'Immacolata, con l'Immacolato, col voto mariano addirittura, no? Che spiega tutti e tre i voti. Il padre Massimiliano, San Massimiliano Kolbe, cercò di far introdurre il quarto voto, però non riuscì, ecco sì, ci fu il quarto voto mariano, lui forse avrebbe preferito che fosse il primo. Il primo voto che sostiene tutti gli altri, perché dai suoi scritti si evince che è il più importante di tutti. Il più importante è l'affidamento all'Immacolata, poi vengono povertà, obbedienza e castità, ma senza questo primo, non ci sono neanche gli altri. Quindi tutto quello che viene dato a lei è suo, quindi le azioni, i pensieri, le parole. Dunque oggi è giunto il momento di mettere i voti e la vostra serenità interiore dimostra che la vostra anima si sta avvicinando a Dio. Ecco, vedete questi uomini, pronti, grandi, adulti, devono essere maggiorenni, tutti quanti, devono aver fatto un lungo periodo di prova, di tirocinio, il postulato, il noviziato, lo studentato, insomma, la preparazione nella prima professione. Quindi tutto questo è importantissimo. È giunto il momento di emettere i voti. La vostra serenità dimostra che la vostra anima si sta avvicinando a Dio. Ecco, certo non si fa a fare il voto a uno che è ancora incerto, no? Ma saremmo tutti incerti veramente fino alla fine, ma non sulla Madonna, ecco. Non sulle cose essenziali. Magari uno può anche sbagliare, può peccare, forse anche gravemente, però se con la mente orientata verso Dio, verso la Madonna, verso l'intercessione, ecco, dei santi, e allora poi si riprende, si dona alla Madonna. Ritorna alla Madonna, si confessa bene, Vuole lasciare il peccato, vuole lasciare il male, vuole lasciare l'imperizia, l'impenitenza, vuole lasciare ciò che disturba, ecco, la grazia, insomma, la vita di grazia. Come lei è senza macchia dal primo istante della sua esistenza, così pure le nostre azioni donate a lei diventano senza macchie, perché ormai sono azioni sue, dato che ella è in noi, attraverso di noi ama Gesù. Ella è in noi. Per Massimiliano la professione religiosa è la Madonna che entra in noi. Cioè, tu dici, io voglio fare voto, ecco, di vivere la povertà, l'obbedienza, la castità per mezzo di Maria, quella era per mezzo di Maria. Anche i cappuccini ce l'hanno, ma dicono con l'aiuto di Maria Immacolata, non dicono per mezzo, no? Però l'aiuto, insomma, se uno lo intende bene, effettivamente è la stessa cosa. Solo l'Immacolata ti può far vivere il voto, non c'è altro modo, non esiste, non esiste. Beh, ma io penso neanche la vita cristiana in genere, se uno vuole essere un cristiano, l'Immacolata ti dà la grazia, se no no, non lo puoi fare. Ecco perché nessuno oggi, no, si azzarda neanche a dirsi cristiano. Una volta Benedetto Croce, insomma, portato da una cultura molto cattolica, molto secolare, no, disse: non possiamo non dirci cristiani. Oggi assolutamente non si deve essere cristiani. Vedete com'è satanica la società, no? Proprio nemica di Gesù. Nemica di Gesù perché, ma senza grazia, che cosa puoi fare? Puoi essere solo un nemico di Gesù. Senza l'Immacolata sei un nemico di Gesù. E lo sai pure coscientemente, e pure attivamente, no? Addirittura attivamente vuoi distruggere la Chiesa. Non ti rendi conto, ma sei proprio nello sprofondo dell'inferno. Anche se sì, stai bene, però, in salute magari stai bene, ma non tanto, insomma, la salute dura poco in questo mondo. Però sei negli abissi, perché Gesù è il tuo nemico, Gesù lo vuoi distruggere, Gesù lo odi, ecco. Talmente lo odi che magari ti è proprio fastidioso, non lo vuoi sentire. Non è indifferenza, è proprio volontà di opporsi. Così quando uno dice qualcosa di cristiano, subito tutti lo aggrediscono. Fateci caso, no? Nel Parlamento, non succede così nei comizi, nei luoghi pubblici, anche sull'autobus, alle volte succede che se uno ha una posizione un pochino cristiana, per esempio dice che l'aborto è un reato, è un crimine, subito ti saltano addosso in 50, dice no, è un diritto, tutti lo devono fare. Questa è purtroppo la conseguenza della mancanza di grazia, della mancanza cioè dell'Immacolata, che è la regina della grazia, la dispensatrice della grazia, alla custodia, ecco, la custodia della grazia, è riconosciuto questa dottrina anche dalle litanie lauretane, no? Mediatrice di grazia, dispensatrice di grazia, custode della grazia, e si dice madre della divina grazia, madre della divina grazia, divina grazia ha una madre e basta, non ha un padre, ha solo una madre che la genera. Madre della Divina Grazia può essere solamente Maria Santissima. Quindi la grazia è in Maria e basta. Dunque oggi è giunto il momento di emettere i voti e la vostra serenità interiore dimostra che la vostra anima si sta avvicinando a Dio. In verità verranno le sofferenze. Ecco, vai, no? Non è che beh, abbiamo fatto la professione, la Madonna ci ha preso, chi si è visto si è visto, e questo è già un po' luterano. Non è che si ferma qui. C'è un programma, se ne fate, ma non finisce qui. Certo, non finisce mai perché è una cosa di Dio, quindi Fatima sarà per sempre. Ormai che la Madonna ci ha ottenuto questa grazia di apparire, non è che possiamo dire, beh, diamo un'altra interpretazione, perché prima eravamo all'inizio del Novecento, ma adesso i tempi sono cambiati, come fanno oggi col Vangelo. Beh, ma il matrimonio non può essere più indissolubile. 2000 anni fa, sì, va bene, adesso che è diverso l'uomo, è la creazione che è cambiata. Dio è sempre lo stesso, quindi anche quello che ha detto sarà sempre uguale. È solo che non ci arrivano più, ormai è tutto antropologizzato, tutto è visto secondo categorie antropologiche, categorie storicistiche, categorie culturali, quello che conta è la cultura, quindi la soggettività, vedete, no? Anche la soggettività dei popoli stessi. I popoli hanno prodotto quella cultura e quindi ecco, poi la cultura si evolve e basta, ma contamina anche pure gli ebrei, anche la rivelazione, quindi tutto solo un dato culturale. Dio non c'entra più niente, no? Non è persona che parla, no? Che vuole qualcosa, no, è così, è un fenomeno della coscienza, è una fenomenologia dello spirito, ci sta pure Dio, però vabbè, poi va superato dallo spirito, eh? È una fenomenologia dello spirito umano, quello è superiore, no? Dunque oggi è il momento di mettere i voti nella vostra serenità interiore e vi dice che vi state avvicinando a te. In verità verranno sofferenze, ma esse sono necessarie. Esse, sembra se mi hanno riaccettato. Accettò la fame, accettò la persecuzione, le percosse, la morte, accettò la morte. Perché dice non si può vivere senza sofferenze. Non ci sarebbe corona senza vittoria. Lui lo sapeva che aveva visto la corona, sia rossa che bianca. La corona del martirio, la corona della purezza, si acquistano tramite grandi sofferenze. Se no non c'è vittoria. Senza la gara, lo scudetto, chi lo vince, chi vince le partite, se non le vince, non c'è lo scudetto. E così chi non combatte non può ottenere la gloria. Non ci può essere vittoria senza lotta, ma quando l'anima è totalmente consacrata all'Immacolata non deve tenersi in libro, non deve tenere la Madonna di dare. Ti darà gli aiuti, ti darà anche le vie d'uscita, ti darà la conoscenza, la scienza. Ecco, rallegratevi e ringraziate l'Immacolata perché vi ha condotto fino alla professione solenne. Se siete arrivati qua, è una grazia soprannaturale dell'Immacolata, non è vostra. Se siete arrivati fin qua, avete superato le prove già della formazione, le prove, insomma. Oddio, siamo sempre in prova, I religiosi non sono mai arrivati, ci sono religiosi che magari fuggono dalla vita religiosa dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, addirittura anziani, no? Non, ma forse perché non hanno ben capito, non hanno ben interiorizzato, non hanno ben maturato questo seme della vita religiosa, questo seme lanciato da Dio, questo seme. Che è il seme della grazia e che viene solo dal grembo di Maria, non può venire da altre parti, San Massimiliano fino alla fine, coerentissimo, ha capito che il suo momento era giunto, ha capito che il Signore gli chiedeva il sacrificio supremo, ha capito che il Signore lo voleva con sé in cielo, che l'Immacolata lo voleva, ormai nessuno lo poteva più trattenere. L'Immacolata lo chiamava, un po' come Sant'Ignazio d'Antiochia che dice nella lettera ai Romani. Non impeditemi di vivere, nel senso che voglio morire, voglio essere sbranato dalle belve dei leoni, diventare pane puro di Cristo, solo allora sarò veramente un uomo. Ecco, quando sarò al cospetto di Dio, quando sarò purificato dalla sofferenza, sarò purificato dalla morte, allora sarò un uomo. Adesso non sono un uomo, sono solo un'immagine. Sono un'immagine molto deformata di uomo, ma il vero uomo è il risorto, il Cristo che ha vinto la morte. E siede alla destra del Padre e vive la vita immortale. Questo è l'uomo. Prima no, prima è solo un'ombra, una preparazione, è uno spettro, si può dire. Siamo dei fantasmi, veramente. Perché ancora non siamo liberi, perché ancora non conosciamo, perché ancora non viviamo, non siamo. In Lui ci muoviamo, esistiamo e siamo. Dice gli Atti degli Apostoli, ma tutto questo non c'è ancora perché brancoliamo nel buio, no? Non vediamo bene la verità, vediamo bene com'è Cristo, com'è il suo volto. Sì, lo intuiamo dalla parola della Scrittura, nella meditazione siamo aiutati a meditare, siamo aiutati a avvicinarci a Dio, siamo aiutati a essere una cosa sola con Dio, però non lo siamo qui sulla terra, non lo siamo. Ecco, la professione religiosa è un'attesa del cielo e tutte le prove sono permesse da Dio perché Dio ci vuole in cielo, perché così possiamo combattere, lottare e dopo la lotta conseguire la vittoria. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio, meditiamo molto sulla vita religiosa perché anche la nostra vita, la vita di tutti, siamo tutti chiamati a diventare servi dell'Immacolata, schiavi dell'Immacolata, per amore di Dio. Per la grazia, dell'Immacolata, in vista del fine ultimo che ci attende. Ave Maria, cari fratelli, vi do buon consiglio.